Bene, proseguiamo sempre nella nostra riflessione sui bruchi, quei bruchi che hanno imparato a volare. L'ultima volta che ci siamo visti abbiamo parlato, con una certa anche insistenza, sulla necessità di essere persone nuove, quindi di crescere, di maturare. Chiaramente non è un'insistenza mia, è un'insistenza della Bibbia, io ho soltanto riportato quello che gli scrittori biblici ci hanno lasciato. Questa insistenza, questa indicazione precisa della scrittura a crescere, a maturare, ad andare avanti, a essere sempre più vicini, sempre più conformi all'immagine di Gesù, chiaramente qualcuno potrebbe dire ma qui di progressi ne abbiamo fatti pochi e potrebbe scoraggiarsi, eh? Potrebbe essere scoraggiato. E questi giorni ho letto su questo libretto, che è una raccolta di pensieri, di detti di famosi rabbini, proprio i più famosi rabbini della storia, ho trovato una frase che vorrei condividere con voi, che mi sembra molto opportuna, legata a quello che abbiamo detto, no? Perché non so a voi, ma a me è capitato di essere scoraggiato del fatto che non riesco ad andare veramente avanti come vorrei, non riesco a crescere come vorrei, non riesco a maturare come vorrei. Leggiamo questa frase perché mi sembra che sia piuttosto opportuna. Massimo, me la leggi tu per favore a voce alta?
Se ti senti molto lontano, questo non deve tormentarti, devi anzi rallegrarti di saperlo. Avrebbe potuto accadere che tu rimanga allo stesso punto, pur ignorando il tuo stato, pensando che tutto vada per il meglio, che questa chiara visione del tuo stato ti dia coraggio, e ricordati che l'Eterno apprezza coloro che si rendono conto della loro condizione e non si fanno illusioni. Esistono coloro che sono in effetti molto lontani, ma si immaginano di essere sulla retta via, o addirittura arrivati. Sono dunque doppiamente lontani. Non esiste assolutamente alcun posto dal quale non si possa tornare verso.
Mi sembra che sia un pensiero che da condividere, e io spero che qualcuno, come mi sono sentito io, si sia sentito inadeguato, si sia sentito, come dire, ancora che sia troppo da fare. Se questo è avvenuto, ringraziate Dio. Se vi siete sentiti ancora molto lontani da quello che vorreste essere, se vi siete sentiti ancora molto lontani da quello che è l'immagine che ci è offerta dalla scrittura, ringraziate Dio perché siete sulla buona strada. Se questo non è successo, allora sì che c'è il pericolo. Se questo non fosse successo, se non vi foste sentiti veramente ancora, tra virgolette, troppo lontani dalla meta, se questo non fosse successo, allora sì che dovremmo preoccuparci. Andiamo avanti. Abbiamo, i soliti bruchi che ogni tanto ritornano. Questo è il nostro piano di studi. Abbiamo già visto insieme la Chiesa, una comunità di persone nuove, la Chiesa una comunità di chiamati. E stamattina guarderemo la terza parte, la Chiesa, una comunità in comunione. Divideremo questa riflessione in due parti, perché c'è abbastanza da dire. Io sono convinto di una cosa, che voi preferite senz'altro avere due parti corte che una parte lunga. Allora, mi ci vorrebbe veramente un po' troppo tempo per esprimere tutta la le due parti insieme, perciò ci fermiamo sulla prima parte, dicevo in due parti. Prima di tutto guarderemo la natura e l'importanza della comunione, Poi, nella seconda parte, la prossima volta che ci vedremo, le manifestazioni concrete della comunione. Che cos'è comunione? So che la prima parte, che è la parte teorica, magari è un pochino più pesante, un pochino più difficile da afferrare, da capire, da assimilare, quindi vi chiedo un po' più di attenzione. Nella seconda parte vedremo gli aspetti pratici, quello sono più comprensibili. Perciò adesso guardiamo la natura e l'importanza della comunione. La natura, per comprendere il vero senso, perché delle volte usiamo dei termini, diciamolo pure, senza comprendere il vero senso, senza comprendere il senso profondo, il senso più ampio del termine. Quindi per capire delle volte che cos'è comunione. Io non lo so se qualcuno riesce veramente a definirmi in maniera esatta che cos'è la comunione. Allora cercheremo insieme di andare proprio alla radice del termine per cercare di capire che cosa veramente la scrittura dice. Guarderemo prima di tutto essenzialmente la parola in italiano, perché chiaramente è legata poi, come vedremo, anche al latino e perciò al greco, e cerchiamo di capire che cosa si intende per comunione. Allora, alla radice della parola, comunione, fate attenzione, le prime quattro lettere della parola comunione sono la radice comune anche di altri termini che in qualche modo ci fanno capire che cosa sia, quali sono gli aspetti, perché è un po' come un prisma con diversi aspetti. Allora, comunione, comune, comunità e comunicazione. È evidente la stessa radice, comu, no? E quindi questi quattro elementi che ho elencato, comunione, comune, comunità e comunicazione, ci fanno entrare proprio nel vivo, nel profondo del termine, quindi nella comprensione del termine comunione. In sintesi, proprio cercare di fare una sintesi di questi quattro termini, la comunione ecclesiale, la comunione della Chiesa che noi vogliamo vivere, che noi vogliamo sentire, la comunione ecclesiale ha come, la comunità, quella che noi siamo, ha come elemento fondamentale la comunione. Su questo vogliamo tenerlo presente, comunità, comunione, insomma è l'elemento fondamentale della comunità ecclesiale, è la comunione, è il suo elemento portante. E questa, la comunione, trova il suo humus vitale, il suo terreno, negli elementi che la comunità ha in comune. Ci sono, come vedremo, degli elementi che la comunità ha in comune e questi costituiscono il terreno sul quale cresce la comunione. E questa comunione si mantiene, si amplia, si fortifica attraverso la comunicazione. Vediamo adesso ognuno di questi. Riuscite a seguirmi? Lo so che la parte teorica è sempre un pochino più pesante. Riuscite a seguirmi? Se no riprendo da capo. Tutti sì, ho capito tutto. Va bene, allora andiamo. Immaginiamoci un albero. Va bene, immaginiamoci un albero. La comunità come un albero, la Chiesa come un albero. Il terreno sul quale questo albero è piantato è da questo terreno che estrae gli elementi vitali che gli servono appunto per vivere, questi elementi sono gli elementi che abbiamo in comune. Il terreno sono gli elementi che abbiamo in comune. Allora, quest'albero è piantato su quegli elementi che abbiamo in comune, che adesso andiamo a vedere che cosa sono. E da questi elementi che abbiamo in comune, l'albero con le sue radici estrae, come dicevo, ciò che è di vitale importanza per la comunità. Ed è trasportato, no? Questi elementi vitali sono trasportati attraverso la comunicazione, e attraverso la comunicazione che tutti questi elementi vitali che la radice estrae dal terreno arrivano in ogni parte, singola parte dell'albero, tronco, rami, foglie, finalmente i frutti. Spero che sia chiaro. Allora, la domanda, quali elementi in comune ha la Chiesa? Ripeto, questi elementi comuni sono il terreno sul quale appoggia, vive la comunione. Allora, prima di tutto, forse qualche volta questo ce lo dimentichiamo, sapete che cosa abbiamo in comune prima di tutto? La natura umana. Qualche volta ce lo dimentichiamo, che siamo persone. Non siamo cristiani evangelici, siamo persone cristiane evangeliche. Non dimentichiamo questa comune natura umana che noi possediamo, ma non soltanto abbiamo la natura umana, la stessa umanità, che è già un elemento importante. Se tutti gli uomini potessero capire che è un elemento di comunione, sarebbe bastante questo, che siamo tutti persone, tutti appartenenti all'umanità, già basterebbe questo per... è un'utopia, vabbè, comunque la butto lì. Ma abbiamo anche, miei cari, un'altra cosa in comune, la nostra natura di peccato. Non dobbiamo mai dimenticare perciò che siamo persone, non pezzi di un mosaico o ingranaggi di un orologio, e non siamo nemmeno soltanto dei collaboratori in un'unica impresa, in un unico progetto, siamo anche quello, ma non siamo soltanto questi, perché prima di essere collaboratori, e anche su questo ci soffermeremo abbastanza, siamo persone, e come tali ognuno con la sua peculiare personalità. Da non dimenticare che spesso le differenze che scaturiscono da questa natura umana con le sue differenze, appunto queste differenze, possono essere causa di tensioni. Il mio caratteraccio qualche volta, spesso, può dare fastidio, ma io sono così e posso cercare di modificare, ma il mio carattere, capito? Allora i diversi caratteri, ciò che noi siamo come persone, possono costituire un elemento di tensione e non dobbiamo mai dimenticare. E come non dobbiamo dimenticare queste differenze, non prendiamole alla leggera, per favore. Queste differenze caratteriali, non le prendiamo alla leggera, perché non prese nel dovuto modo, possono creare proprio dei seri problemi tra di noi. Siamo diversi, io sono diverso da te, lo sai? E tu dici meno male. E tu sei diverso da me, come mia moglie è diversa da me. Ho imparato a sopportarla. No, lei ha imparato a sopportare me. E se lo vedremo, perché è necessario questo. Siamo diversi come persone, ma non dobbiamo neanche dimenticarci che tutti quanti, anche tu, siamo peccatori. Tutti indistintamente siamo peccatori. Nessuno di noi è perfetto. E nessuno è immune da peccati e errori. Dimenticare questa realtà può creare dei problemi nelle nostre relazioni. Come sono convinto, e dopo 41 anni di matrimonio posso dirlo con una certa certezza, sono convinto che la pazienza è l'elemento fondamentale per tenere insieme due persone. Non pensate, non vedete in maniera negativa la cosa. Ma io sono convinto che se mia moglie non avesse avuto una buona dose di pazienza, quest'ora mi aveva lasciato da parecchio tempo. La pazienza è uno degli elementi fondamentali per un'unione matrimoniale. Non è un caso che quando Paolo parla dell'amore come prima caratteristica dell'amore mette la pazienza. Così, come questo è vero per il rapporto matrimoniale, è più che vero, è più che verissimo per il rapporto ecclesiale. Se non ci armiamo di una buona dose di pazienza non possiamo stare insieme. Siete convinti? Una delle reciprocità che poi studieremo in un altro momento è proprio quella della la sopportazione reciproca. Paolo dice con ogni umiltà, Efesini 4:2, con ogni umiltà e mansuetudine, con pazienza, sopportandovi gli uni gli altri con amore. Proprio perché siamo persone con ognuno con la sua peculiare, col suo peculiare carattere, perché siamo peccatori, miei cari, dobbiamo armarci di pazienza, ma su questo ci ritorneremo. Credo che dobbiamo imparare a sopportare pazientemente i difetti degli altri come noi sopportiamo generosamente i nostri personali difetti. Se riusciamo a convivere, se riesci a convivere con i tuoi difetti, puoi riuscire a convivere anche con, a vivere con me, anche con i miei difetti. Mettiamoci, diciamo, lo stesso impegno a sopportare i difetti degli altri, in primis marito e moglie, poi nella comunità, come generosamente sopportiamo i nostri difetti. Ma non abbiamo soltanto in comune l'umanità e la natura di peccato. La nostra fede, la fede che abbiamo appunto in comune, ha apportato altri elementi che sempre costituiscono la base della nostra comunione. È sempre Paolo che scrive in Efesini, quando dice vi è un corpo solo, un solo spirito, come pure siete stati chiamati ad una sola speranza, quella della vostra vocazione. Vi è un solo Signore, una sola fede, un solo battesimo, un solo Dio Padre, Dio e Padre di tutti, che è al di sopra di tutti, fra tutti e in tutti. Come persone aventi la stessa fede, possediamo in comune anche l'appartenenza ad un solo corpo, siamo guidati da un solo spirito, abbiamo una sola speranza, abbiamo una vocazione e poi abbiamo un padre e un battesimo. Quindi sono questi quegli elementi in comune che formano l'humus sul quale l'albero della comunità è piantato. E questi costituiscono proprio il nostro capitale. Miei cari, abbiamo un capitale in comune. E ognuno partecipa a questo capitale nel giusto modo, nella giusta misura. Va bene? Abbiamo un capitale in comune e questo capitale che abbiamo in comune fa di noi una comunità. E questo che ci lega, che ci mette insieme. Che cos'altro ci mette insieme, miei cari? Che cos'altro ci mette insieme? Visto e considerato che la natura, stessa natura umana e di peccato non è sufficiente per stare insieme, che cosa ci ha portato qui? Che cosa ci tiene insieme? Se non quegli elementi che la fede ha portato nella nostra vita. E sono questi elementi, che sono il nostro capitale sul quale l'essere Chiesa vive e cresce. Allora, pensiamo soltanto un attimo, così, un pensiero poi sul quale ci ritorneremo. Comunità, noi siamo comunità, evoca due aspetti, la comunione e l'unità. Comunità. L'unità è il frutto dell'amalgama degli elementi che abbiamo in comune. Parleremo di questo in maniera molto più dettagliata la prossima volta, su cosa significa essere uno, su cosa significa essere uniti, ma voglio soltanto buttare lì un pensiero a questo proposito, a proposito dell'unità. Se la Chiesa, se questa Chiesa, parliamo sempre a livello locale, se questa Chiesa non esprime una vera unità, in pratica sta implicitamente affermando che gli elementi che ha in comune non sono sufficienti per renderla comunità. andrebbe scritto su un foglietto e tenuto in tasca. Se la Chiesa non esprime, lo ripeto, unità, implicitamente sta affermando che gli elementi che ha in comune non sono sufficienti a renderla comunità. Basta, cosa ci vorrebbe ancora dopo quello che Dio ci ha dato in Cristo? Vabbè. La domanda è proprio questa che dobbiamo porci, miei cari. Gli elementi che abbiamo in comune, li consideriamo sufficienti per renderci comunità? La risposta qui deve essere unanime. Abbiamo gli elementi per essere veramente comunità. Un pensiero veloce. Come dicevamo che la comunicazione porta tutti gli elementi vitali che si estraggono da queste cose che abbiamo in comune su ogni singola parte del corpo. La comunione è fondata proprio sugli elementi che abbiamo in comune, essa si mantiene e si sostiene attraverso la comunicazione. Cosa voglio dire con comunicazione? Perché anche qui va spiegata. Per comunicazione non intendiamo solo le parole. La comunicazione non va fatta solo con le parole, anche c'è qualcos'altro. Tocca anche il mondo delle cose, tocca il mondo degli affetti. La comunicazione è di vitale importanza affinché ciò che siamo e ciò che possediamo singolarmente sia a disposizione di tutti per il benessere di tutta la comunità. Ciò che io sono, ciò che io ho, attraverso la comunicazione rendo disponibile questo mio piccolo capitale personale a tutta la comunità. Questa è la comunicazione. Da lui, scrive Paolo, tutto il corpo ben collegato e ben connesso mediante l'aiuto fornito da tutte le giunture, trae il proprio sviluppo nella misura del vigore di ogni singola parte per edificare se stesso nell'amore. Ciò che tu sei, ciò che tu sei, ciò che tu sei, ciò che tu hai, è lì. Il Signore te l'ha dato affinché quello che sei, quello che hai, sia proprietà comune, sia di tutti. È solo in questo modo che la Chiesa cresce e va avanti. La parola comunione, già ha detto prima che diremo un pochino anche per quanto riguarda il termine greco, la parola comunione traduce il greco koinonia, che essenzialmente significa partecipazione, comunione, partecipazione. Il verbo partecipare ha chiaramente una vasta gamma di significati, ma ciò che ci interessa in questo momento, proprio del partecipare, è il richiamo a essere partecipi, ossia essere presenti in forma attiva. Partecipare ed essere presenti in forma attiva. Ogni membro della comunità ecclesiale è partecipe della vita, dei progetti, delle vittorie, delle sconfitte di tutta la comunità. E con questa comunità io vivo, e in questa comunità io vivo e partecipo. Appunto. Essere in comunione significa che io singolo sono parte di una pluralità e con questa condivido ciò che io sono, ciò che io possiedo. Nell'immagine del corpo offerta da Paolo è piuttosto esplicita l'idea di un legame che ci unisce. Miei cari, volenti o nolenti, nel momento in cui noi abbiamo creduto in Cristo, la fede ci lega ad altri. Siamo legati. Te lo senti un pochino stretto? Qualche volta sì. È inutile che lo diciamo di no. Questo legame qualche volta ci va un po' stretto. Perché partecipare alla vita della Chiesa, partecipare alla comunione della Chiesa, è chiaro che implica qualche cosa, che c'è un costo da pagare. Non dimentichiamo mai che essere insieme qualche volta pesa, qualche volta sempre ha un prezzo da pagare, come tutti i legami umani. Ma paradossalmente questo legame, che potrebbe magari essere un po' costrittivo, no? Perché, diciamolo pure francamente, stamattina potevamo dormire un'oretta in più. O no? I giovani scuotono la testa e gli altri no, perché tanto anche se... Ma dormire un'oretta in più, ascoltare un po' di musica, far colazione verso le 11, no? Magari, come diciamo... Come si chiama? Brunch, quello che si fa alle 11. Uscire, farsi una passeggiata in Piazza Alfieri. Diciamo che può avere degli aspetti più piacevoli che stare qui ad ascoltare sto vecchio che parla. Va bene? Allora, i legami hanno un prezzo. E noi siamo... Ma paradossalmente, come dicevo, in questo legame, secondo la scrittura, secondo le promesse di Dio, in questo legame noi troviamo la libertà. Anni fa, Giorgio Gaber, un cantautore che apprezzo tantissimo, cantava: la libertà non è stare sopra un albero, non è neanche il volo di un moscone. La libertà non è uno spazio libero, la libertà è partecipazione. L'aveva intuito, io non lo so che cosa veramente pensasse lui, ma lui pensava alla libertà come partecipazione, e che sembrano due cose che si elidono a vicenda. No, ma partecipare alla vita della Chiesa, partecipare ai progetti di Dio, essere comunità, essere corpo di Cristo, sebbene costi, perché costa, paradossalmente agli occhi di Dio e per noi diventa libertà. Andiamo avanti. Guardiamo adesso un attimo l'importanza, e cercherò di essere un pochino più veloce. Parlando di comunicazione o partecipazione, mi viene in mente, sapete, Paolo ci ha visti come corpo, no? Quindi che cos'è la partecipazione, la comunione? È, diciamo così, l'apparato cardiocircolatorio. Va bene? Sapete che cosa è formato? L'ho ristudiato questi giorni facendo una lezione insieme a mia nipote, che doveva fare appunto l'apparato cardiocircolatorio. L'abbiamo studiato insieme, quindi certe cose mi sono venute in mente. Essere nonni qualche volta ha i suoi vantaggi. Allora, pensiamo al nostro apparato cardiocircolatorio. Il sangue viene messo in circolo anche in questo momento, anche se non lo sappiamo, anche se non lo avvertiamo, viene messo continuamente in circolo da quella pompa che noi chiamiamo cuore, va bene? E il sangue, con gli elementi vitali per il nostro organismo, raggiunge ogni minima parte, perché quando, anche per esempio, quando qui non è abbastanza irrorato, i capelli cadono, che c'è qualcuno che ha la fortuna di avere il sangue che arriva veramente dappertutto. No, non sono un medico, l'ho buttata lì. Però sappiamo benissimo che ogni singola parte del nostro corpo ha bisogno degli elementi che il sangue trasporta, e questo è la circolazione arteriosa e venosa. Solo così, attraverso la comunicazione, la comunione, la partecipazione, ogni singola parte del corpo di Cristo sta bene. Tutti hanno, a tutti arrivano quegli elementi vitali importanti per la sua vita spirituale, attraverso la comunicazione, attraverso la comunione. È difficile pensare alla Chiesa mancante di questo elemento. Non è più Chiesa se viene a mancare questa comunione, che è anche comunicazione, e qualcos'altro rispetto ad essa. È un surrogato che non può essere, non più appartenere allo scenario di una vita, di una fede cristiana autenticamente vissuta. Non è un caso che la comunione fraterna è stata considerata dagli apostoli una delle quattro colonne portanti della Chiesa, ed erano perseveranti nell'ascoltare l'insegnamento degli apostoli, nella comunione fraterna, nel rompere il pane e nelle preghiere. Miei cari, non è una cosa che può essere presa alla leggera, la vera autentica comunione. Comunione e comunità formano perciò un binomio inscindibile e non può essere assolutamente la comunione un optional per la Chiesa, come non lo sono le altre tre colonne. La comunione è di fondamentale importanza. Vedete, sapete che le auto oggi hanno diversi optional, no? Ma non credo che a nessuno sia capitato di andare a comprare un'auto e come optional offrono il motore. Mai capitato? Perché il motore fa parte proprio dell'auto. Infatti l'auto, sapete com'è il nome intero? Automobile. Se non ha il motore non è più mobile. Quindi è parte intrinseca dell'essere chiesa la comunione, perché è un suo elemento fondamentale. Quindi dobbiamo considerare la mancanza di una reale comunione un'assenza pericolosa. Pensiamoci a che punto è, a che livello è la nostra comunione. Se viene a mancare la comunione può essere un'assenza veramente pericolosa per la Chiesa. La comunione è il centro della vita ecclesiale, è il suo cuore, e l'assenza di comunione nella comunità rivela, come dire, un problema cardiaco. Noi sappiamo benissimo che chi ha problemi, grossi problemi cardiaci, ha una vita frenata, non riesce a vivere veramente in pieno la sua vita. Così è la Chiesa. Se il suo cuore non funziona in maniera adeguata, se la comunione non è reale, autentica, è una Chiesa che soffre di problemi cardiocircolatori. E quindi dobbiamo prenderne atto e tenerlo presente. Un ultimo pensiero, poi chiudo. Giovanni scrive, perché mi sembra importante questo, se uno dice, ma forse è meglio andare a leggere, perché questa era una parafrasi che stavo leggendo, a leggere proprio prima Giovanni 4:20, che parla, prima Giovanni 4:20, dice: se uno dice io amo Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ama suo fratello che ha visto non può amare Dio che non ha visto. Volevo fare una parafrasi di questo versetto tenendo presente quello che un altro passo Giovanni dice, che noi abbiamo comunione con Dio e con i nostri fratelli, e che la comunione con i fratelli esprime la realtà della nostra comunione con Dio. La parafrasi che ho messo è questa: se uno dice io ho comunione con Dio ma odia suo fratello, è bugiardo, perché chi non ha comunione con suo fratello che ha visto non può avere comunione con Dio che non ha visto. Questo è il comandamento che abbiamo ricevuto da Lui, che chi è in comunione con Dio sia in comunione anche con suo fratello. La comunione tra di noi, come dire, è il termometro che misura la nostra personale comunione con Dio. Quindi non possiamo assolutamente trattare con superficialità questa verità. Dobbiamo considerare veramente, miei cari, la comunione come lì darci da fare, perché la prossima volta vedremo, piacendo al Signore, quali sono gli elementi concreti, visibili, in cui la comunione si manifesta, con i quali la comunione si infesta e vive in questi. Ma teniamo presente questo principio proprio per andare avanti. Senza una reale, autentica comunione tra di noi, difficilmente potremo essere Chiesa di Cristo, difficilmente potremo crescere veramente come Chiesa ed essere una luce qui in questa città. Amen.